Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 12, paragrafo 2. Una discordanza evangelica e la critica scientifico-modernista al discorso della montagna. Ho già precisato sin dall'inizio che gli evangelisti non si preoccuparono tanto di redigere un resoconto dei fatti che fosse storico-scientifico, secondo i criteri che noi moderni diamo a questo termine, o comunque un resoconto cronologicamente storico degli episodi evangelici. Essi cercarono piuttosto di seguire nella narrazione l'ordine che dovette loro apparire adatto ai fini della catechesi che essi si proponevano di svolgere. Gli evangelisti non volevano raccontare la vita o la storia di Gesù, come ad esempio sto cercando di fare io adesso con voi, ma utilizzare massime e brani dei suoi discorsi dai quali prendere lo spunto per una più ampia opera di catechizzazione ed apostolato. Gli evangelisti non volevano raccontare, ma evangelizzare. Vittorio Messori scrive che proprio l'episodio evangelico del discorso della montagna, con alcune discordanze inspiegabili fra il testo di Matteo e quello di Luca, rappresenta uno dei cavilli al quale si sono attaccati certi critici. Abbiamo visto sopra cosa dice Matteo nel suo Vangelo, capitolo 5, versi da 1 a 3. Gesù, veduta la folla, salì sul monte e, quando si fu seduto, gli s'accostarono i suoi discepoli. Allora egli aprì la bocca per ammaestrarli e disse: «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli». E poi ancora, sempre in capitolo 5, versi da 13 a 16, «Voi siete il sale della terra». Luca, nel suo Vangelo, scrive invece, al capitolo 6, versi da 12 a 19, «In quei giorni Gesù si recò sul monte a pregare e trascorse tutta la notte in orazione a Dio. Quando fu giorno, chiamò i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali dette il nome di apostoli: Simone, che chiamò Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, e Simone, detto lo Zelatore, Giuda, fratello di Giacomo, e Giuda Iscariote, che divenne traditore. Poi, sceso con loro, si fermò su di un ripiano dove era gran folla dei suoi discepoli e una moltitudine di popolo, venuta da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dalle contrade marittime di Tiro e di Sidone, per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro infermità. Coloro, infatti, che erano tormentati dagli spiriti impuri, venivano liberati, e tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una virtù che guariva tutti. Sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 6, verso 20, «Ed egli, sollevando lo sguardo sopra i suoi discepoli, disse: Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio». Ometto i restanti versetti dal 21 al 40 del capitolo 6 di Luca perché non sono qui rilevanti ai fini del nostro discorso. Nel testo di Luca, dunque, prima viene l'episodio della elezione ufficiale dei 12 ad apostoli, quella di cui avevamo parlato nel capitolo precedente. E subito dopo verrebbe tenuto il discorso della montagna. La concatenazione in Luca fra il brano della elezione apostolica e il versetto immediatamente successivo del discorso della montagna, Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio, ha fatto pensare a più di un critico che elezione apostolica e discorso della montagna di Luca facessero parte di un unico contestuale episodio, in cui il discorso della montagna venne però tenuto non sul monte, come aveva detto Matteo, ma su un ripiano, termine interpretato come su una pianura, dove Gesù si sarebbe fermato presso la folla proveniente da ogni dove. Avendo i critici interpretato Luca come sopra spiegato, ne deriva che il suddetto brano di Matteo, brano dove invece si dice che Gesù, anziché discendere, come dice Luca, salì sul monte e che quando si fu seduto in cima al monte cominciò ad ammaestrare, Beati, poveri, spirito, eccetera, eccetera, appare in contrasto con quello di Luca. Ma insomma, hanno detto con malcelato sarcasmo questi critici alla Voltaire e alla Loisy. Quel Gesù sale o scende? Il discorso lo fa in montagna o in pianura? Che si mettano d'accordo gli evangelisti, a parte il fatto che nel discorso mettono in bocca a Gesù delle frasi che sono solo una raccolta di citazioni e di massime copiate da altri, o meglio, dai profeti. Sono evidentemente argomentazioni risibili, che si soffermano su particolari trascurabili e che denotano inoltre una voluta superficialità di analisi. Esse fanno tuttavia in realtà comprendere, e qui ribadiamo quanto già detto in precedenza, come certa critica nata nell'Ottocento in un clima politico ideologico illuminista, ferocemente anticristiano, che si prefiggeva come missione universale l'abolizione del papato, iniziando dalla dottrina e dai Vangeli, non si proponga tanto la pur opportuna revisione con metodi critico-storici dei testi dei Vangeli in nome della ragione e della scienza, quanto invece di smantellarli in nome della dea ragione e dello scientismo. Mi sono sempre domandato quali progressi enormi farebbe la critica dei Vangeli e lo stesso approfondimento della dottrina cristiana se essa, anziché basarsi per razionalismo solo sui metodi cosiddetti scientifici, che poi spesso scientifici non sono, perché viziati da palesi pregiudizi ideologici, prendesse in considerazione la possibilità di utilizzare, anche solo ufficiosamente, l'opera straordinaria di questa grande mistica, opera che il suo Gesù ha dichiaratamente ispirato, parlandogliene in un dettato, per l'uomo razionalista che non crede nel soprannaturale e per il teologo moderno, specie se modernista o neomodernista. Ora che sappiamo dalla Valtorta che il discorso della montagna fu tenuto nel corso di vari giorni, dove in ognuno veniva sviluppato un determinato argomento, comprendiamo anche perché le frasi di Gesù riportate nei testi evangelici non abbiano quella conseguenzialità logica, quel nesso fra una frase precedente e quella successiva che un lettore si aspetterebbe da un unico discorso fatto senza soluzione di continuità. Si tratta qui infatti della enunciazione dei vari temi espressi sotto forme di massime o citazioni che sarebbero stati affrontati e sviluppati poi da Gesù in ciascun differente discorso dei giorni successivi. Nota dell'autore. Dalle visioni della nostra mistica si scopre tuttavia quanto avvenne in realtà con la seguente sequenza dei fatti. In primo luogo, salita di Gesù e degli apostoli su un primo monte per il ritiro spirituale di una settimana e conseguente elezione apostolica. Quindi, discesa di tutto il gruppo apostolico dal monte, con sosta su un pianoro a mezza costa, come dice Luca in capitolo 6, versi da 12 a 19, per guarire i malati. Infine, proseguimento verso valle, dove Gesù sarebbe salito su una barca per andare a Tiberiade nella villa di Giovanna di Cusa. Inoltre, ancora successivamente, ritorno di Gesù da Tiberiade e suo ricongiungimento con gli apostoli, ritornati anch'essi dalla loro breve missione di predicazione e salita dell'intero gruppo apostolico su un secondo monte, dove Gesù inizia finalmente il famoso discorso della montagna, dedicato in prima battuta solo ad apostoli e discepoli. Come già spiegato, la tecnica di redazione dei testi evangelici non fu storico-scientifica, nel senso che diamo noi moderni a questo termine. Qui in Luca ci troviamo di fronte ai brani di due episodi che nel suo Vangelo vengono accostati cronologicamente come se fossero accaduti uno immediatamente dopo l'altro. Vi sono altri casi simili nei Vangeli in cui un episodio che nel testo è accostato in successione ad un altro fa pensare ad un'apparente stretta connessione temporale con il precedente, salvo magari comprendere poi che così non fu, se non scoprire addirittura che il secondo è stato temporalmente precedente al primo. Non è stato dunque Luca a scrivere che i due episodi fanno parte di un unico avvenimento, ma sono stati solo certi critici che, ignorando il reale svolgersi dei fatti, hanno creduto di poterlo dedurre. È possibile anche un'altra ipotesi. Luca, che non era stato un testimone diretto e che compose il suo Vangelo a distanza di vari anni, sulla base di testimonianze di terzi, potrebbe in buona fede avere interpretato l'elezione apostolica e il discorso della montagna come facenti parti di un unico episodio, tratto magari in inganno anche dalla presenza di un monte in entrambe le circostanze. Ed è proprio questa constatazione di mancanza di continuità, come pure il fastidio per la presenza di tutte quelle folle di cui parlano i testi, che farà scrivere ad Alfred Loisy il celebre discorso della montagna con tutte queste folle è una esagerazione dovuta alla devozione, mentre le sentenze ed i passi didattici del discorso sono un insieme di citazioni originariamente distinte, ma in realtà mai pronunciate in quella maniera. Il suo insegnamento non fu mai raccolto dai discepoli che, nell'attesa imminente del regno di Dio, non si preoccupavano di fissare alcunché per iscritto. Solo dopo vennero messi insieme gli scritti che noi ora chiamiamo Vangeli. I Vangeli sostengono più gli elementi della primitiva catechesi cristiana che gli insegnamenti realmente impartiti da Gesù in Galilea e a Gerusalemme. Come faccia Loisy, dopo 2000 anni, lui che le visioni non le aveva e neppure le ammetteva, a dire che le folle di allora erano una esagerazione e che gli apostoli non prendevano appunti, non ce lo spiega nemmeno lui. Grazie comunque al filmato delle visioni valtortiane sul discorso della montagna È anche agevole constatare che quelle che lo si derubrica al ruolo di semplici massime o enunciazioni di principi da parte di Gesù risultano essere scampoli importanti di frasi che il povero Matteo, che nelle visioni valtortiane vediamo prendere velocemente e scomodamente appunti mentre era seduto ad ascoltare sulle pendici di quel monte, ha enucleato dal discorso molto più ampio ed articolato del maestro per poter fornire un aggancio postumo alla memoria, alla meditazione e alla predicazione apostolica. Dalle visioni valtortiane si comprende, semmai, che solo in una cosa lo si mostra di aver ragione, e cioè quando afferma che Gesù non poteva aver pronunciato quelle frasi in quella maniera. Dai sette discorsi della montagna, così come trascritti dalla nostra mistica, scaturisce infatti un'oratoria di Gesù elegante e travolgente, tale da far impallidire i più abili retori e dialettici di quell'epoca e della nostra. La cosa non deve stupire, anzi, ci dovrebbe semmai meravigliare il contrario. Si consideri infatti che Gesù, in quanto uomo senza macchia, preservato dal peccato originale e dalle sue conseguenze, era perfetto e nella pienezza di doni divini dati da Dio, anche ad Adamo prima del peccato, ma inoltre da lui, trasluceva la sua divinità interiore, ogni qualvolta essa, per le esigenze della missione, doveva in modo particolare rivelarsi. Quella della sua oratoria elegante e travolgente è una constatazione alla quale è impossibile sottrarsi, solo che si vogliano leggere direttamente questi discorsi riportati integralmente nell'opera della mistica. Quanto ad un'altra critica rivolta invece da Renan a Gesù, e cioè di utilizzare massime riprese da altri testi profetici, sottintendendo con ciò che Gesù oppure i suoi evangelisti fossero stati praticamente degli scopiazzatori, giova sapere che Gesù nel predicare si è sempre appellato alla precedente tradizione biblica, sia per dimostrare ai suoi connazionali che egli era veramente il Messia predetto dai profeti, sia per ribadire come il suo messaggio evangelico, ancorché presentato in forma nuova, fosse un messaggio di continuità e di conformità con quello precedente del Vecchio Testamento. Infine, cosa però quasi inutile dire a chi non crede nella incarnazione del Verbo divino in Gesù Cristo, sottolineo che quelle massime profetiche dei secoli precedenti, apparentemente ripetute da Gesù, altro non erano che una riconferma a posteriori da parte di Gesù, uomo Dio, delle stesse parole che egli, in quanto Verbo e parola eterna, aveva a suo tempo ispirato e sussurrato telepaticamente all'orecchio spirituale dei profeti. Il Gesù uomo Dio, ripetendole, non copiava in realtà i profeti, ma citava se stesso, Verbo incarnato. Non ripetizione di concetti già espressi umanamente da altri, ma rivalutazione con amplificazione e approfondimento dei concetti eterni di Dio, resa possibile dal fatto che la parola aveva ormai preso carne per parlare agli uomini da una dimensione di uomo Dio. Gesù ricorda questi detti per far capire, e lo vedremo in seguito, quali fossero state le intenzioni di Dio nel raccomandare certe norme al suo popolo e come egli, Gesù Verbo, fosse ora venuto nella pienezza della rivelazione a completare l'insegnamento depurandolo dalle sovrastrutture aggiunte dagli uomini, per farlo risplendere in tutta la sua bellezza e verità.